Cara prof Salmazzo, buongiorno in DID, non in DAD, in didattica sì. integrata. Vedi che mi ricordo, ho studiato anche se...
Sì, studiato.
Buongiorno, come sta anzitutto?
Bene, siamo bene, grazie. Speriamo siano bene anche quelli che ci ascoltano, perché i cerchi qua si stanno stringendo, ma noi dobbiamo essere ottimisti.
Ecco.
Ottimisti e pensare avanti.
Esatto, e pensare avanti. Allora, pensiamo anche alle iscrizioni, no? Alle iscrizioni per il prossimo anno. Allora, prof, solito in questo periodo dell'anno c'erano le scuole aperte, l'orientamento, le mostre, le fiere, le visite guidate. Adesso è scegliere com'è, logicamente. Online sarà meglio o peggio, secondo lei?
Ma secondo me da una parte è peggio, perché i ragazzi mancheranno delle esperienze direttamente nelle scuole dove dovrebbero poi andare, mancherà soprattutto il contatto con altri ragazzi che facciano quelle scuole lì, a meno che non si ricerchino in giro a casa, diciamo. Però c'è una cosa che forse, e guai se mi sentono, andrà meglio, che è quella di evitare i cosiddetti specchietti per le allodole. Perché spesso purtroppo nelle visite alle scuole superiori si fanno vedere tutte le cose innovative, tutte le cose positive, e si nascondono un pochino sotto il tappeto quelle che potrebbero essere le difficoltà che i ragazzi potrebbero incontrare in quelle scuole.
Sì.
Perché? Perché ultimamente c'è la caccia allo studente delle superiori. Cioè le scuole si mettono in concorrenza per avere più alunni, per poter fare più classi, per poter mantenere l'organico, visto che da noi, ma anche da altre parti, i ragazzi cominciano a scarseggiare.
Eh sì, e anche gli abbandoni scolastici, prof, anche gli abbandoni scolastici e l'ascensore sociale, cioè sono delle problematiche che ci sono, anche perché ecco, si parla di costi, quanto ci costa la didattica a distanza. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa e dicevamo che ogni studente, i mesi che perde anche del reddito durante la vita lavorativa, ma poi tra l'altro sono costi che non si recuperano più, e questo, cioè tutte le altre cose si possono recuperare, questo no.
No, difatti c'è un dibattito, per fortuna adesso sta venendo fuori anche a livello di addetti ai lavori, il confronto tra costi e benefici di questa cosa di chiudere le scuole, perché è già cominciano ad apparire i primi studi che mentre sui benefici si è molto incerti, perché non si è ancora capito, non ci sono dati sufficienti per capire se l'eventuale aumento dei contagi che c'è stato a partire dai primi di ottobre in poi è dovuto o meno anche all'apertura delle scuole. Forse un pezzettino sì, ma non è l'unica cosa, perché essere in correlazione, cioè che siano successe queste due cose, non vuol dire che uno sia la causa dell'altro, cioè che l'apertura delle scuole abbia causato l'aumento dei contagi. Non ci sono dati per dimostrarlo ancora. Quindi sui benefici che ci sono stati non ci sono dati. Mentre sui costi che comporta la didattica a distanza, su questo siamo sicuri sui costi che ci sono.
Già.
Perché appunto, come ho appena detto, quello che si perde con la didattica a distanza, di sicuro si perde su tanti piani, l'abbiamo detto, non si può neanche recuperare poi.
E infatti,
quindi il costo sulle nuove generazioni c'è, ci sarà.
E quindi anche scegliere bene è quanto mai importante, anche se prof, se uno studente che si accorge di aver sbagliato la scelta della scuola può rimediare, e se sì come?
Da quest'anno è uscita la nuova circolare sulle iscrizioni, che saranno online dal 4 al 22 gennaio, quindi non manca tanto. C'è questa clausola che entro il 30, uno sceglie la scuola e si iscrive adesso entro il 22 gennaio, poi va a scuola a settembre dell'anno prossimo sperando che tutto vada bene, no? Entro il 30 novembre del 2021 si accorge di aver sbagliato proprio del tutto scuola, che non vuol dire aver sbagliato magari solo l'indirizzo, ma per esempio aver scelto una scuola in un luogo che fa fatica, troppa fatica a raggiungere, penso soprattutto ai nostri ragazzi di quassù, beh, può cambiare. Prima era difficile cambiare, adesso invece è una domanda motivata ai due dirigenti scolastici, quello da cui vuoi andare e quello che vuoi lasciare,
certo.
Praticamente viene accettata la domanda, perché nessuna scuola negherà l'ingresso di nuovi studenti, e una volta che la scuola nuova li accetta, la scuola vecchia non può dire di no, deve dare per forza il nulla osta, questo è scritto nella circolare. Quindi direi che non che adesso mettiamo che tutti sbaglino, però che qualcuno non abbia l'angoscia, Dio mio, sono ancora incerto e se sbaglio ce la farò, No, potrai cambiare se veramente avrai motivi. La domanda deve essere motivata, chiaramente, non un capriccio.
Certo, prof, che quanto mai in questo periodo la scelta è anche importante, perché ci sono delle nuove professioni, no? Vedi anche questa emergenza sanitaria, vedi il fatto e quindi le professioni nella sanità, ma anche in informatica. Come si possono aiutare i ragazzi quindi nella scelta, con il passaparola, le esperienze, i talenti? Perché anche per le famiglie non è mica facile, eh?
No, non è facile, perché devono mettere in campo tanti fattori. Oltre che le capacità del ragazzo, ma anche un problema di costi c'è sotto, un problema di professioni che tu dici, sì, ci sono professioni nuove che stanno emergendo, ma si dice che le professioni che ci saranno tra 10 anni manco ci sogniamo quali saranno, perché sì, la tecnologia va avanti troppo in fretta. Comunque una cosa è chiara, che spariranno i lavori ripetitivi, perché quelli li faranno le macchine con l'intelligenza artificiale, e invece nasceranno lavori in cui serva spirito critico, capacità di analisi, quindi delle competenze, diciamo, un po' più ampie, sicuramente indirizzate verso le STEM, cioè le facoltà scientifiche e tecniche, facoltà o scuole, ma anche che aprano un po' la mente, che facciano imparare a vedere situazioni diverse, a risolvere problemi. Ecco, queste sono le competenze che serviranno per queste professioni che ancora non sappiamo quali saranno. Nota che spariranno nei prossimi anni, è stato calcolato, circa un 80 milioni di posti di lavoro, ma ne nasceranno 90 milioni.
Ecco.
Quella differenza, quindi, non è che non ci sarà da lavorare, ci sarà da lavorare, ma indirizzati su cose diverse. Sì, le famiglie devono tener conto di tante cose, soprattutto, secondo me, la prima cosa di cui tener conto sono le passioni, se i ragazzi mostrano qualche passione,
sì,
e i talenti dei ragazzi. Sarà venuto fuori qualcosa in questi anni di scuola, un avvenimento in cui quel ragazzo si è dimostrato particolarmente dotato? Ecco, su quello bisogna far leva, anche se può sembrare strana la cosa che è venuta fuori.
Prof, a proposito di passioni, no? Allora, noi tutti quando ascoltiamo un discorso ci appassioniamo pure, no? Penso che sia ancora più delicato il ruolo dell'insegnante per chi si trova adesso a fare didattica a distanza davanti a un monitor. Ma allora, è vero che le pare che la nostra attenzione sia ridotta a 8 secondi? Cioè, voglio dire, e quindi c'è, cioè, uno quando fa un discorso, io devo dire, vabbè, aspetta che lo faccio corto, perché sennò qua non mi seguono più. È anche, secondo lei, complice della situazione attuale questo?
Non la situazione attuale, no. Cioè la pandemia non c'entra con questo, c'entra col fatto che ci stiamo abituando a fare il multitasking, cioè più cose contemporaneamente, quindi più superficialmente, e poi che l'usare gli strumenti digitali porta a velocità, e la velocità porta a superficialità. Quindi sì, pare che abbiamo l'attenzione ridotta quasi a quella di un pesce rosso, insomma.
Però.
Ed è importante che nella scuola e anche a casa si cerchi di coltivare la capacità di ascolto dei ragazzi, perché l'attenzione è quella che ti fa osservare con precisione le cose e stare sul compito in maniera concentrata, ma parte anche dal fatto di saper ascoltare, cioè saper, come hai appena detto, seguire un discorso un po' più lungo di 8 secondi.
Assolutamente.
Ti ricordi che davano 25 minuti di attenzione per una
lezione?
Sì, lezione,
sì, frontale, certo,
no?
certo.
Adesso siamo andati all'indietro rispetto a questi 25 minuti, però noi possiamo recuperare questo. È un allenamento da fare,
certo,
da far fare i ragazzini,
ma l'allenamento però si può fare anche leggendo, cioè leggendo su carta, perché lei ha parlato giustamente del fenomeno multitasking, no? Abbiamo tantissime informazioni e più che altro brevi, no? Si legge un tweet, si legge un post, un titolo e quant'altro. Ci può aiutare il fatto della lettura più lenta, approfondita, e quindi proprio sul libro di carta, anche perché stiamo parecchio del tempo davanti a un monitor, davanti a un PC?
Sì, sicuramente la lettura su carta, anche la lettura a monitor, ma quella su carta che ti costringe ad andare più piano e non saltare pezzi, diciamo, e non fare che fai l'ipertesto che da una cosa salti all'altra, aiuta. E perché i ragazzi arrivino ad amare la lettura su carta, l'abbiamo detto tante volte, bisogna che si cominci fin da piccolissimi a fargli ascoltare la voce che legge, e poi gli si dia la disponibilità massima di libri a tutte le età, adatte libri adatti alla loro età e adatti a quello che a loro piace. Cioè, non importa se mi leggono i libri di Vampiretto, mi vengono in mente, quei libri fatti apposta per i ragazzini, cioè, noi troveremmo un po' disgustosi, un po' splatter, no? Ma purché leggano, stando dietro la loro passione, da là poi un po' alla volta si apriranno. Quindi sì, la lettura è fondamentale, fondamentale.
Anche perché comunque si possono utilizzare le tecnologie per scovare quello che piace di più, no? Per esempio mi viene in mente, prof, Libriamoci e Book City. Penso che non ci siano queste manifestazioni dal punto di vista dal vivo, però online si possono trovare queste e credo anche molte altre, no?
Sì, sì, in questo periodo è proprio il periodo dei libri, perché c'è appena stata Book City a Milano ed è moltissimo stata basata su letture, letture ad alta voce fatte anche online, che credo poi siano rimaste anche su qualche sito, tra l'altro. E poi Libriamoci, che erano letture ad alta voce per le scuole. Quindi anche nella didattica a distanza, io mi permetterei di suggerire, invece che impostare una lezione frontale, magari con l'insegnante che non ha proprio un eloquio brillantissimo e poi non può superare una certa durata temporale, perché sennò i ragazzi finiscono sotto le scrivanie dei monitor, l'idea potrebbe essere quella di leggere qualcosa o far leggere qualcosa ad alta voce, qualcosa di interessante, magari facendo fare le varie voci ai ragazzi, fare un po' di lettura animata e così, e potrebbe essere anche questa un'idea invece di fare semplicemente la lezione frontale che spiega.
Ma ecco, anche secondo lei le lezioni frontali, 5 ore, mi sembra i ragazzi superiori arrivino fino a 5 ore, no? Di lezione online. Ce la fa? Io onestamente, cioè, non lo so, perché non, secondo lei l'apprendimento alla quarta o quinta ora è uguale a quello della prima oppure no? Si potrebbe anche magari spezzettare le cose o no, secondo lei? Cioè spezzettarle, dico, andare mattina e pomeriggio, tanto insomma, tempo ce n'è, mi pare.
Sì, tempo ce n'è, si potrebbe, proprio dipende dall'organizzazione. Adesso sono uscite le linee guida che spiegano che il numero di ore che devono fare gli insegnanti deve corrispondere, eccetera, ma in queste linee guida c'è anche prevista la possibilità di ridurre l'unità oraria invece che di 60 minuti di 45, perché in effetti non reggono né l'insegnante né i ragazzi 5 ore fatte davanti al monitor, impossibile. Quindi inventarsi modi nuovi, anche spezzettare, facciamo che artistica è il giovedì dalle 4 alle 5 del pomeriggio e storia è dalle 8 alle 9 di mattina al venerdì, per dire. Cioè usare anche, come hai detto giustamente, lo spezzettamento. Tra l'altro ci sono dei ragazzi che stanno facendo una specie di manifestazioni in giro per la città, mi pare ne abbiano fatte qualcuno anche i giorni scorsi, chiedendo delle modalità nuove per fare la didattica a distanza. Una potrebbe essere proprio questa, il fatto di, oltre che di rovesciare le cose tipo flipper class eccetera, ma anche quella di distribuire l'orario in maniera diversa, perché tanto i ragazzi li raggiungi comunque, con la scuola in presenza non sarebbe possibile fare 2 ore per mandarli a casa e riaverli al pomeriggio. Con la didattica a distanza sì, quindi cerchiamo di uscire dagli schemi, perché visto che dobbiamo farla purtroppo per quelli grandi, questa didattica a distanza, cerchiamo almeno di trovare delle soluzioni perché sia un pochino più efficace.
Eh sì, certo prof, ogni giorno in presenza può essere giudicato un giorno guadagnato dai, sì, specie per i più piccoli, no? Però ci sono anche dei problemi, prof, nel senso che la mancanza d'organico, poi il fatto della positività, cioè riuscire a garantire, anche penso per i dirigenti scolastici, quella che è una continuità, è anche difficile adesso come adesso. Servirebbe un piano B per il futuro, visto che ci sono comunque due scadenze sono importanti. Una è il 4 di dicembre, no? Che scade il 3 o il 4 dicembre, che scade il DPCM, e poi dopo le vacanze Natale. Come si era detto alza primavera, serve riorganizzare la scuola, ma si è fatto un po' poco, che bisognerebbe fare?
Sì, perché serve riorganizzarla, avere piano B, c'era il tempo di farlo e si è puntato sulle cose sbagliate, purtroppo, perché si è puntata la discussione sui banchi con le rotelle non sono arrivati, costano la lira di Dio, non sono adatti, sono arrivati anche troppo piccoli, pare da qualche parte, che i ragazzi non ci stanno dentro, invece che le rotelle bisognava, sì, sempre di ruote parlare, ma erano quelle degli autobus. Cioè è assurdo che le scuole siano state chiuse perché non si è risolto il problema dei trasporti. Ora, io credo che adesso i ragazzi hanno gli abbonamenti, no? Per andare a scuola, gli abbonamenti sono tracciabilissimi, si vede che percorsi deve fare ciascun ragazzo. Avrebbero potuto studiare informaticamente e vedere i flussi e in che maniera distribuirli tra mattina, pomeriggio, anche con tre turni, cioè fare qualcosa per riuscire a mandare i ragazzi in presenza, magari due giorni della settimana sì, le prime, due giorni le seconde, due giorni le terze. Cioè, questo non è stato fatto, si è puntato sulle cose sbagliate. In più ci si è aggiunta la storia dei supplenti, che quest'anno sono veramente un disastro, più degli anni scorsi, per via di sbagli vari che si sono accumulati negli anni sulla maniera di far entrare in servizio la gente. Ci sono dei dirigenti scolastici che hanno cominciato a dire che quasi quasi è meglio fare la didattica a distanza che quella in presenza, perché tra gli insegnanti positivi che devono stare a casa, i supplenti che gli mancano, quelli di sostegno che non ci sono, non riescono a coprire le classi neanche di quelli piccoli per l'orario di lezione che c'è. Qui siamo abbastanza messi bene. In certe scuole io so che dopo un mese dall'inizio della scuola quasi facevano ancora solo 2 ore di lezione.
E poi, quindi, prof, anche il fatto di formare i docenti sulla didattica a distanza, si sono ritrovati all'inizio di quest'anno in tanti che, voglio dire, ne sapevano purtroppo poco, nel senso che era una situazione emergenziale, e per molti tale è continuato ad esserlo anche all'inizio di quest'anno, no? Anche qua
sì,
torniamo.
Il discorso l'abbiamo detto tante volte, la piattaforma minimo di strumenti da dare c'è, Apple assieme a OPGE, che sarebbe l'Osservatorio Permanente dei Giovani Editori, che lo cerchi chi vuole in internet questa cosa, sta proponendo sempre online la formazione dei docenti sulla didattica a distanza. Apple più OPGE è scritto, quindi potrebbe farlo lo Stato, non potrebbe farlo il mio, il Ministero della Pubblica Istruzione, no? Ci troviamo che lo fa una ditta di informatica più un'associazione di giovani editori, pensa a te.
Sì. Prof,
però non diciamo solo cose negative, cerchiamo qualcosa di positivo.
Diciamo qualcosa di positivo. Ecco, allora leggo un messaggio, perché purtroppo siamo anche in conclusione, ma un messaggio, sì. Posso, prof, leggere un messaggio che mi ha mandato? Il lettore è un soggetto pericoloso. Il lettore è un soggetto pericoloso. Abbatte muri, apre le sbarre delle carceri, dà fastidio ai potenti più di chi scrive. Un libro non letto, per forte che possa essere, senza lettori è nulla. E prof, l'ha scritta lei?
No, l'ho trovata.
Però fa riflettere.
Mi ha colpito perché sì, per quanto siano bravi i nostri intellettuali che scrivono eccetera, in effetti se nessuno poi i loro libri li legge o di qualsiasi argomento siano, cioè la potenza del libro sta nei lettori. Quindi ancora, visto che il tempo ce l'abbiamo purtroppo con queste chiusure eccetera, visto che la stagione non invoglia più ad uscire dopo una certa ora del pomeriggio, visto che i libri si possono ordinare online
e le biblioteche sono pure aperte.
E le biblioteche sono, e le librerie anche
le
sono
librerie,
aperte,
certo,
perché sono,
certo,
sono state, vedete che l'onorevole Franceschini è riuscito a passarla questa cosa, sono state messe negli elenchi libri, negli elenchi dei generi
sì, di le librerie, certo.
Quindi le librerie sono aperte, quindi cerchiamo di usare, cerchiamo come al solito di fare qualcosa, di rivolgere in positivo ciò che è negativo, vediamo il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo
certo
tutti di leggere di più, e ai piccoli di leggere ad alta voce, facendo anche le voci, anche se ci sembra di essere buffi.
Esatto, anche perché io ho detto le biblioteche aperte, forse quelle online, qualcuna forse anche dal punto di vista fisico, ma comunque ci sono tantissime possibilità. E invece quello che non abbiamo, prof, è il tempo, perché pure per questa volta l'abbiamo, ai noi, esaurito. Allora, è stato un piacere averla sentita, grazie per queste utili riflessioni e questi utili dati e considerazioni che ci ha dato. Ci risentiamo settimana prossima, siamo già quasi nel periodo natalizio, eh? Già.
Sì, speriamo di esserci, sì, saremo prossimi a San Nicolò, quasi, va bene, d'accordo.
Benissimo.
Vediamo che ci facciamo portare.
Buona settimana,
grazie,
prof.
Grazie di ci accostato, buona settimana anche a te.